Capitolo VII. L'esaurimento. Lavorare o non lavorare? Questo è il dilemma. Per la maggior parte degli uomini, la risposta a questo dilemma è l'esaurimento. Dopo aver svolto per molto tempo un lavoro ed essere stati parecchio strapazzati, si comincia a credere che lavorare ancora andrebbe ben oltre la propria capacità di sopportazione. Si è stanchi. Il solo pensiero di fare certe cose fa sentire stanchi. Si pensa di accrescere la propria energia o di tener duro ancora per un po'. Questo modo di pensare è sbagliato, poiché la soluzione all'esaurimento ha poco o niente a che vedere con l'energia. L'esaurimento è un argomento molto importante, non solo per chi deve guadagnarsi da vivere, ma anche per lo Stato. Scientology ha dimostrato in modo piuttosto conclusivo che il crollo di una persona comincia quando questa non è più in grado di lavorare. Per degradare e turbare una persona, basta impedirle di lavorare. Persino la polizia ha ora riconosciuto il principio di base di Scientology, secondo il quale il principale problema di un criminale è che non può lavorare. La polizia ha cominciato a cercare questo fattore nel determinare la criminalità di una persona. La difficoltà di base connessa ad ogni forma di delinquenza minorile è il divieto, un tempo considerato umanitario, imposto ai bambini di lavorare in qualsiasi modo. È vero che in passato si è abusato del lavoro minorile, che i bambini venivano fatti lavorare troppo duramente, che la loro crescita veniva arrestata e che, in generale, venivano sfruttati. È assai dubbio che il famigerato signor Marx abbia mai visto, in America, ragazzini morti di lavoro che venivano tolti dalle macchine e gettati nella spazzatura. Dove si verificarono soprusi di questo genere, la gente protestò pubblicamente e furono emanate leggi per proibire il lavoro minorile. Tuttavia, nonostante tutte le buone intenzioni del mondo, queste leggi sono direttamente responsabili della delinquenza minorile. Proibire ai bambini di lavorare e, in particolare, proibire agli adolescenti di farsi strada nel mondo e di guadagnarsi il proprio denaro, crea difficoltà familiari che rendono quasi impossibile tirar su una famiglia. Fra l'altro crea anche nell'adolescente la sensazione di non essere voluto dal mondo. Ha perso la partita ancor prima di iniziarla. Quando poi sul giovane incombe il servizio militare obbligatorio, che gli impedisce di iniziare una carriera, viene chiaramente spinto a un livello di sottoapatia nei confronti del lavoro. Quando infine si trova di fronte alla necessità di farsi strada nel mondo, sale a un tono di apatia e non fa niente per risolvere le cose. Ne è la riprova il fatto che, di solito, i nostri più eminenti cittadini hanno iniziato a lavorare giovanissimi. Nella civiltà anglo-americana, le imprese più grandi sono state compiute da ragazzini che, fin dall'età di 12 anni, avevano le loro mansioni nella fattoria ed occupavano una posizione ben precisa nel mondo. I bambini, in genere, sono del tutto disposti a lavorare. È frequente vedere un bambino di 2, 3 o 4 anni che sta alle costole del padre o della madre nel tentativo di dare il suo aiuto con un attrezzo o uno strofinaccio. Il genitore affettuoso, che ama davvero i figli, reagisce nel modo più ragionevole e, fino a molto tempo fa, normale. Si arma di santa pazienza e permette al bambino di aiutarlo. Il bambino, a cui viene consentito, si fa l'idea che la sua presenza e la sua attività siano gradite e, con molta tranquillità, intraprende una carriera di successo. Il bambino che viene deviato o costretto a una qualche carriera, ma a cui nei primi anni di vita non è stato permesso di aiutare, è convinto di non essere voluto. È convinto che il mondo sia qualcosa di cui lui non fa parte. Più tardi incontrerà sicuramente grosse difficoltà nel lavoro. Eppure in questa società moderna, il bambino che a 3 o 4 anni vuole lavorare viene scoraggiato, gli viene effettivamente impedito di lavorare e, dopo essere stato costretto all'ozio fino ai 7, 8 o 9 anni, viene improvvisamente gravato di determinati incarichi. Ma ormai a questo bambino è stato insegnato che non deve lavorare. Quindi l'idea del lavoro è una sfera a cui sa di non appartenere. Così si sente sempre a disagio nello svolgimento di varie attività. Più tardi, durante l'adolescenza, gli viene attivamente impedito di trovare un lavoro che gli permetta di acquistare vestiti e regalini per i suoi amici, cose che si sente tenuto a fare. E così comincia a sentire di non far parte della società. Non facendo parte della società, si schiera contro di essa e non desidera altro che svolgere attività distruttive. Il tema dell'esaurimento ha quindi a che fare con il fatto di impedire di lavorare. Osservando soldati e marinai ricoverati in ospedale durante le ultime guerre, si è constatato che qualche mese di degenza tende a fiaccare il morale del soldato o del marinaio a tal punto che, quando ritorna in servizio, la sua utilità potrebbe diventare dubbia. Questo non dipende necessariamente dalla diminuzione delle sue capacità, dipende dalle lesioni, aggravate dall'inattività. Un soldato ferito, che venisse curato in un ospedale da campo vicino al fronte e che fosse rimandato in servizio, non appena fosse in grado di svolgere i suoi compiti, conserverebbe in larga misura il suo morale. Naturalmente, la lesione subita tenderebbe a respingerlo dal livello di azione che una volta considerava ottimale. Ma anche così, quel soldato sarebbe in condizioni migliori rispetto a un altro che venisse mandato in un ospedale delle retrovie. È come se quest'ultimo si sentisse dire, o così gli pare, che non è particolarmente necessario alla guerra. Senza una vera e propria idea di questi principi, la parola esaurimento ha assunto un significato generico associato a nevrosi. Questo è successo semplicemente perché la gente affetta da nevrosi appare esaurita. Non c'è nessun altro nesso logico. In realtà, una persona a cui è stato negato il diritto di lavorare, in particolare una persona che è stata ferita e a cui è poi stato negato il diritto di lavorare, finirà per essere colpita dall'esaurimento.